Salve, cari amici, e bentrovati al consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. In questi giorni abbiamo ancora una volta assistito, purtroppo, alla morte prematura di un bambino che era stato sottoposto ad un trapianto di cuore, ma che per imperizia umana non è andato a buon fine. Questa notizia ha sconvolto l'Italia intera, ma come non pensare anche a tutti quei piccoli che vivono le loro esistenze nelle corsie degli ospedali oncologici, oppure a quei bambini vittime innocenti di guerre atroci e insensate. Ecco perché oggi ho intitolato questa meditazione Doppio salto mortale, perché realmente la nostra ragione e la nostra fede sono sottoposte ad uno sforzo molto grande e molto rischioso quando si confrontano con il dolore innocente, con la sofferenza dei più piccoli o addirittura con la loro morte. Già di per sé il mistero del dolore è qualcosa che l'uomo non è ancora riuscito a comprendere e a spiegarsi. Se poi ci si riferisce al dolore subito da chi si è appena affacciato alla vita e avrebbe tutto il diritto di viverla fino in fondo, in pienezza, e invece vede minacciata anche la propria sopravvivenza, diventa qualcosa di inaccettabile, qualcosa che supera ogni tolleranza emotiva. Ci chiediamo come si fa ad accettarlo, come si fa ad accoglierlo. Questa è una delle sfide più grandi che la nostra fede ci pone. Proveremo oggi in punta di piedi ad entrare in questo mistero e nelle conseguenze laceranti sull'animo umano, sia per quanto riguarda la vittima, sia per quanto riguarda le persone più vicine, i familiari, i genitori soprattutto. Iniziamo col vedere quali emozioni e quali reazioni si scatenano e ci coinvolgono profondamente. Di solito la prima risposta emotiva che si ha di fronte al dolore innocente è l'indignazione. Perché? Perché ci si indigna perché salta quel patto implicito secondo il quale dovrebbe essere garantito e rispettato un principio di giustizia che vede rispettati e protetti i più piccoli, quelli che sono indifesi, che sono innocenti e in cui non è ravvisabile alcuna responsabilità verso ciò che li colpisce. Ecco perché ci sentiamo indignati. Perché ci sentiamo traditi, scandalizzati, è inammissibile tollerare qualcosa di ingiusto e di innaturale. Sopravvengono poi altre emozioni forti che ci travolgono, sono la rabbia, la profonda angoscia e una tristezza smisurata, è un po' come se il sole si oscurasse, tutto diventa improvvisamente buio, ogni cosa perde di vitalità e di colore, e davanti a noi si para un muro invalicabile. Uno di quelli più potenti nel generare paura, ossia il muro dell'impotenza. L'essere umano già normalmente non riesce proprio a vivere confrontandosi con il proprio limite. Qualunque attacco alla propria illusione di onnipotenza diventa un attacco mortale, e ne abbiamo parlato già tante altre volte. Si tratta di una minaccia che deve essere subito neutralizzata, perché può essere a volte anche destabilizzante. Figurarsi cosa accade quando invece nemmeno un delirio di onnipotenza può sconfiggere e abbattere quel muro di impotenza di fronte al dolore di un bambino che soffre. Il dolore innocente ci paralizza, perché forse è la ferita più profonda nell'animo umano. Non riusciamo a sopportare di non poter far nulla, di essere meno di nulla, di fronte a qualcosa che ci sovrasta. L'altro muro che ci separa davanti è il muro del non senso, altro attacco mortale per l'uomo che fonda tutto sull'uso della ragione e fa dell'intelligenza lo strumento privilegiato per governare il mondo. In questo caso, anche questa illusione si infrange contro una realtà che non possiamo in alcun modo né controllare né spiegare, sicuramente non con i mezzi della logica. Quindi allora, come dicevamo, sul piano psicologico, il dolore dei bambini sovverte ogni logica e ci immerge in una tempesta emotiva che diventa difficile da governare, anche perché, come abbiamo visto, rompe la nostra idea di giustizia. Noi siamo strutturati per credere che il bene venga premiato e il male venga punito, e che soprattutto l'innocenza sia protetta e goda di qualche forma di immunità. La rottura di questo schema ci mette fortemente in crisi ed è inevitabile che, nel tentativo di reagire alla situazione, rivolgiamo la rabbia verso qualcuno, cerchiamo un responsabile. Ed ecco che non è infrequente provare rabbia verso Dio e chiedere: se Dio è onnipotente, perché non interviene? Persino nel Catechismo della Chiesa Cattolica troviamo questa domanda espressa nuda e cruda. Leggiamo infatti al numero 309 proprio questo. Se Dio Padre Onnipotente, creatore del mondo ordinato e buono, si prende cura di tutte le sue creature, perché esiste il male? E il Catechismo continua e risponde con umiltà e con verità. E dice, a questa domanda, così pressante quanto inevitabile, così dolorosa quanto misteriosa, non si può dare una risposta semplice. Il Catechismo ci sta dicendo cioè che non c'è una formula che risolva il mistero. Il mistero di per sé stesso mantiene un livello di inaccessibilità, di oscurità con cui dobbiamo fare i conti. Però una certezza l'abbiamo ed è quella che Dio non vuole il male morale né il dolore, anche se lo permette. Molte volte perché da quel male ricava un bene molto più grande. Anche il Catechismo lo afferma tutto questo e dice «Dio non è in nessun modo, né direttamente né indirettamente, la causa del male morale. Però, rispettando la libertà della sua creatura, lo permette e misteriosamente sa trarne il bene. Infatti, e qui il Catechismo cita Sant'Agostino, dice «Dio Onnipotente, essendo supremamente buono, non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere se non fosse sufficientemente potente e buono da trarre dal male stesso il bene». E il Catechismo Maggiore di San Pio X ci fa fare un passo in più, ci guida nella comprensione e ci descrive come sono andate le cose, partendo sin dal principio. Al numero 57 dice «Oltre l'innocenza e la grazia santificante, il Dio conferì altri doni ai nostri progenitori, che essi dovevano trasmettere, insieme con la grazia santificante, ai loro discendenti. E quali erano questi doni? L'integrità, cioè la perfetta soggezione del senso alla ragione, l'immortalità, l'immunità da ogni dolore e miseria e la scienza proporzionata al loro stato». Quindi, cosa sta dicendo il Catechismo? Il Catechismo sta dicendo che Dio non aveva affatto contemplato l'idea che la vita dell'uomo fosse segnata dal dolore né dalla morte, ma qualcosa ha turbato il progetto iniziale di Dio. E lo leggiamo proprio al punto 60. E il Catechismo dice, se Adamo ed Eva non avessero peccato, ma si fossero mantenuti fedeli a Dio, dopo una dimora felice e tranquilla su questa terra, senza morire, sarebbero stati trasferiti da Dio nel cielo a godere una vita eterna e gloriosa. Ecco dunque che cosa ha turbato l'ordine originario, il peccato dei nostri progenitori, e da quel momento dolore e morte sono entrati nella vita dell'uomo, ma non per volontà di Dio. Cioè, anche se è dura da accettare, dobbiamo aver chiaro che il male non viene da Dio, nasce dalla libertà umana, o meglio, dall'aver esercitato male la nostra libertà. E questo ha determinato la fragilità del mondo creato e ha prodotto una condizione decaduta dell'umanità. E Dio fece ai nostri progenitori il dono più alto che si potesse desiderare, un dono immenso, ma anche terribile per il peso che comporta. E questo dono è appunto la libertà. Adamo ed Eva avrebbero dovuto esercitarla orientandosi verso il bene, verso l'amore per Dio, e con quella fiducia verso di Lui come quella che si ha verso un padre buono che non darebbe mai cose cattive ai figli, come dice il Vangelo, no? E invece cosa fecero? Scelsero di non fidarsi. Scelsero ciò che era ai loro occhi appetibile e fu così che condannarono se stessi e di conseguenza anche noi ad una vita dove dolore, fatica, morte ci sarebbero state compagne per tutti i nostri giorni. E anche se non siamo stati noi direttamente a disobbedire e a commettere il peccato originale, ne ereditiamo però le conseguenze. Adamo ed Eva furono creati pieni di grazia santificante e godevano di una intima relazione con Dio, ma a causa della loro disobbedienza questo legame si spezzò, loro persero la grazia e fu per noi l'inizio di un duro cammino. Come sappiamo, solo l'opera redentrice di Cristo ha potuto risanare quella frattura tra Dio e l'uomo. E così noi, attraverso il battesimo, no? Ciascuno di noi può ricevere di nuovo la grazia santificante persa in origine. Però, e qui c'è un però, e qui si pone il dramma, il peccato dei nostri progenitori ha comunque creato una fragilità nella natura umana, una debolezza, diciamo così, quella che tecnicamente si chiama concupiscenza, cioè un'inclinazione al male, con la quale dobbiamo combattere tutta la vita e che sovente ci porta a perdere lo stato di grazia e a commettere il male. E così quella spirale di sofferenza, malattia, dolore e morte non si è potuta interrompere. Quindi, allora, da tutto quanto abbiamo detto finora, una cosa è certa. Quando un bambino soffre, Dio non è il carnefice, non è il responsabile. Anzi, è il primo a essere ferito, è il primo a condannarlo. Ogni dolore, ogni abuso, ogni guerra, ogni trascuratezza ferisce il cuore stesso di Dio. E questa cosa viene provata dalle parole di indignazione che Gesù stesso pronuncia nel Vangelo di Matteo. Gesù lo dice con parole tremende, no? Dice: chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino. Quindi, di fronte a queste parole di giudizio severissimo contro chi ferisce i piccoli, come si può pensare che Dio desideri il male e la sofferenza innocente? Come sappiamo bene, Gesù diverse volte nel Vangelo mostra compassione, si commuove, partecipa al nostro dolore. Dunque, come potrebbe desiderarlo per noi? Anzi, decide di farsene carico, di prendere su di sé tutto il dolore del mondo. Il mistero dell'incarnazione racchiude proprio anche questo, cioè la volontà di Dio di condividere fino in fondo tutti gli aspetti dell'umanità, anche e soprattutto la sofferenza. Che cosa accade? Che Cristo è, che è l'unto di Dio, il prescelto, cosa fa? Per amore svuota se stesso e del suo essere Dio non ne fa un privilegio, ma si cala in modo integrale nella nostra umanità e ci fa comprendere cosa vuol dire essere privilegiati agli occhi di Dio. Essere dei privilegiati come Lui comporta abbracciare la croce e scegliere di seguirlo sulla sua stessa strada. E tante volte chiede ad alcuni di noi di conformarsi più strettamente alla via dolorosa del Calvario, rendendo alcune persone, a loro volta, prescelte in modo speciale, sia pur misterioso, capaci di portare un dolore molto grande, come fa a volte con i bambini e con i loro genitori. Per noi tutto questo è incomprensibile, ma nell'economia della salvezza invece i conti tornano. I cristiani sono chiamati a conformarsi a Cristo e, come dice San Paolo, a completare nella loro carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la salvezza delle anime. Ecco dunque chiarito in parte il mistero. Noi non dobbiamo scandalizzarci di questo. Non è forse ciò che la Madonna chiese a Fatima ai tre pastorelli? Cioè, se fossero disposti a sacrificarsi, a fare penitenza per salvare le anime dei peccatori. Addirittura mostrò loro l'inferno perché vedessero quale destino li attendeva, no? Perciò noi scopriamo che essere scelti da Dio non vuol dire godere di quei privilegi dettati dalle logiche di questo mondo. Gesù stesso, come dicevamo, ha portato su di sé tutta la fragilità della condizione umana. Non si è risparmiato proprio nulla. Gesù ha conosciuto la persecuzione da bambino, la povertà, ma anche la fatica del lavoro. Ha vissuto l'incomprensione di quanti lo circondavano, l'irriconoscenza. Ha patito la sofferenza fisica e la disumanità dei suoi carnefici e ha accettato di subire una morte violenta e ignominiosa. E soprattutto, anche lui, sulla croce, ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio stesso ha pronunciato il perché, il nostro perché, quello che riecheggia ogni volta che dobbiamo attraversare la valle del pianto e siamo presi dalla disperazione. Perciò il Signore conosce bene cosa vive l'uomo quando il cielo sembra plumbeo e chiuso sulla nostra testa. Però cosa scopriamo? Scopriamo che il cristianesimo è una religione anomala, è l'unica fede in cui Dio non osserva il dolore dall'esterno, dal di fuori, con distacco. No, no, Dio lo attraversa dall'interno, fino ai meandri più bui, fino alla morte. E questo capovolge completamente la situazione. Perché con Cristo la sofferenza assume tutto un altro valore, acquista un valore redentivo. Il Catechismo, infatti, al numero 1505, così dice: Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Sulla croce Cristo ha preso su di sé tutto il peso del male e ha tolto il peccato del mondo, di cui la malattia non è che una conseguenza. Con la sua passione e la sua morte sulla croce, Cristo ha dato un nuovo senso alla sofferenza. Essa può ormai configurarci a Lui e unirci alla sua passione redentrice. Dunque, Cristo non ha eliminato la sofferenza, l'ha trasfigurata e le ha dato un potere di vita e non più di morte, e ha dato a noi il potere di associare il nostro dolore al suo, chiamandoci a partecipare attivamente all'opera della salvezza. Tutto questo ovviamente non toglie che per noi il dolore dei bambini sia quello più inaccettabile, perché sono innocenti, indifesi. Eppure, se ci pensate, è il dolore quanto più assimilabile e conforme a quello del Cristo, che è l'innocente, il giusto, il santo per eccellenza. Un bambino è quanto di più vicino ci sia alla purezza e all'innocenza, e dunque nessuno più di lui incarna quel cireneo che può accompagnare Gesù al Calvario e poi condividerne la gloria. Io con questo non sto dicendo che il dolore di un adulto sia accettabile, ma crescendo nessuno di noi può dirsi esente da macchie o colpe che non necessitino di purificazione. La stessa cosa non vale però per un bambino piccolo che non si è ancora affacciato alla vita, e dunque la sua conformità all'agnello possiamo considerarla una buona approssimazione alla purezza del Redentore, e perciò stride con l'ingiustizia. Ma come abbiamo visto, a volte Dio permette il male perché spesso ne trae un bene più grande, e a volte non è infrequente che il dolore dei piccoli valga la conversione dei grandi. Quante volte famiglie totalmente distanti dalla fede, oppure genitori che si erano allontanati tra di loro, di fronte alla malattia di un figlio recuperano la fede, si riconciliano, iniziano un percorso di conversione. Come vedete, il mistero è davvero complesso e sono veramente insondabili le vie e i pensieri di Dio. Dobbiamo però, prima di concludere, aprire una parentesi per chiarire una cosa importante, cioè la sofferenza non ha valore di per sé. La sofferenza diventa vita solo se vissuta e offerta alla luce della fede. Cioè, non dimentichiamo, la sofferenza non è buona in sé, è e rimane sempre una ferita nella creazione. E quindi senza fede la sofferenza termina nel nulla. Cioè, soffrire senza credere non ci santifica. È solo quando la sofferenza viene offerta e diventa un atto d'amore che si versa nell'immenso amore di Cristo morto e risorto, che assume poi un valore. Altrimenti può anche essere fonte di dannazione, soprattutto se porta alla disperazione. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che in ogni caso la carità impone di combattere e sollevare i fratelli da qualsiasi sofferenza, utilizzando anche i mezzi umani. Gesù stesso ha guarito tanti ammalati, perché il dolore è sempre qualcosa che non appartiene al progetto di Dio. Dunque, quando può essere evitato o guarito, possiamo e dobbiamo renderlo possibile, e dobbiamo sempre ringraziare il Signore di avercene data la possibilità. Per concludere, al termine di questa complessa meditazione, ci chiediamo allora ancora una volta se sia legittimo provare rabbia verso Dio. I Salmi ci danno la risposta. Perché? Perché ci mostrano che la preghiera può anche talvolta essere protesta o un grido che viene dal profondo, e questo Dio non ce lo nega affatto. La vera preghiera nasce dalla verità del cuore, e a chi dobbiamo mostrare il nostro dolore se non a Lui? La rabbia che proviamo in queste circostanze è un moto naturale dell'anima, che di per sé non è condannabile, ed è giusto che a Lui la portiamo. Cos'è che non è giusto? Non è giusto che a Lui la indirizziamo. Cioè, noi siamo figli che hanno il diritto di gridare il proprio dolore al Padre, ma quella rabbia non deve diventare odio verso Dio. Perché? Perché il sacrificio della croce è la prova indiscutibile del suo amore per noi ed è prova che lui dal dolore ha voluto liberarci proprio per restituirci la pienezza di una vita vera. Bene, il nostro incontro è terminato, ma ovviamente non è concluso affatto il tema che abbiamo provato a toccare, perché nessun essere umano potrà mai dire una parola definitiva e chiarificatrice sul mistero del dolore innocente. Oggi abbiamo provato solo con un certo pudore a sollevare un velo su qualcosa che rimane indicibile e impensabile, ma che purtuttavia molte persone vivono nelle loro vite. E allora il nostro ultimo pensiero deve rivolgersi proprio a loro, ricordando che noi crediamo nel Dio della vita e non della morte, che a Dio nulla, ma proprio nulla è impossibile, e finché ne abbiamo la forza e la volontà, dobbiamo continuare a lottare con la preghiera, nella speranza che è certezza di essere ascoltati, chiedendo anche l'impossibile. Qualora i progetti di Dio siano altri, chiediamo per questi fratelli sofferenti la grazia di sopportare il dolore alla luce della resurrezione, che spazza via ogni ombra di morte, di fallimento, perché un cristiano sa che al di là di questa vita lo aspetta la vita eterna, al di là delle lacrime ci attende la consolazione, al di là del dolore ci attende una felicità incommensurabile. Chiediamo l'intercessione della Madonna affinché ci ottenga la fortezza per sopportare e il dono del consiglio per poter essere pronti e capaci di aiutare, consolare, guidare e sostenere chi è nella sofferenza. Bene, per oggi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori, ma soprattutto a coloro che stanno attraversando un momento difficile di prova. E Ave Maria.